Festival che riesce anche a funzionare nelle playlist. Non viene dall'Armenia ma da lì vicino, mi pare Toko Shengelia, che forse è il giocatore caucasico, no, più importante che abbiamo in Italia. Chiedo conferma all'amico Massimo Galli.
Sì, viene dalla Georgia, no? Mi sembra. Per cui...
infatti, comunque, vabbè, insomma, lì vicino. Poi sappiamo che magari non si possono tanto vedere tra paesi confinanti, però era per cercare un collegamento tra il brano precedente e il basket. Io intanto, se posso rivelare un retroscena, intanto introduco e saluto naturalmente Massimo Galli, vice allenatore del Dertona, e di solito ci facciamo sempre, per me è sempre divertente, interessante parlare con lui, no? Facciamo qualche chiacchierata mentre che aspettiamo di andare in onda, e adesso stavamo parlando un po' del Olimpia Milano, delle difficoltà che sta trovando eccetera, quindi vuol dire che abbiamo alzato l'asticella se il Dertona comincia a guardare cosa fa Milano, Massimo?
Bisogna sempre guardare in alto, perché a un certo punto è chiaro che devi avere delle ambizioni che non sono certo quelle di vincere il campionato, ma di guardare sempre a chi sta sopra di te cercando di emularli e di fare meglio di loro, perché solo guardando in alto si può migliorare.
Beh, però a questo punto è un'ambizione non indifferente, perché insomma adesso più di così francamente ci sono due squadre molto forti che hanno le loro difficoltà. Ecco, facciamo però un passo indietro e guardiamo anche un attimo fuori da casa bianconera, approfittando del fatto che tu comunque hai un'esperienza che ti ha portato a lavorare in diverse piazze, e facciamo anche un attimo uno sguardo un po' sulla Serie A. Ma com'è possibile che ci si è trovati ad avere le due capilista che hanno perso contemporaneamente contro avversari decisamente abbordabili? Buon per il Dertona, che è stato bravo, e ne parliamo tra un attimo, a ritornare sotto battendo Scafati in una maniera non certo scontata, come magari all'inizio della partita o a metà partita poteva parere. Però quando si dice no, il campionato italiano, l'equilibrio, però il livellamento verso il basso, cioè è bello o è brutto questa cosa?
Allora, sicuramente è un dato di fatto, e i risultati di queste ultime giornate lo stanno a dimostrare, cioè nel senso che anche squadre in fondo alla classifica riescono a battere squadre che stanno sopra di loro, c'è molto equilibrio, non ci dovrebbe essere equilibrio per quello che riguarda Milano e Virtus, che però influenzate e dagli infortuni e dall'impegno di Eurolega chiaramente possono avere delle difficoltà, come è successo fuori casa, se io ti devo dire la verità, domenica scorsa sia a Virtus che a Milano, perché probabilmente il giocare dopo 2-3 giorni da una partita di Eurolega che comporta un enorme spreco di energie fisiche e mentale può portarti poi alla domenica a dover gestire alcune situazioni fisiche e tecniche di qualche giocatore. E chiaramente mai come quest'anno direi che per quello che riguarda la Virtus, Teodosic è dipendente. Nelle partite di campionato dove Teodosic non ha giocato hanno perso tutte e tre le partite. Per quello che riguarda Milano, invece, probabilmente dovuta al fatto di avere delle difficoltà causa infortuni e poi il fatto di non avere un playmaker di ruolo e di essere costretta a far giocare dei giocatori fuori ruolo può comportare qualche problema.
Analisi tecnica, e se invece la portassimo sul sistema, nel senso di a livello di campionato, di equilibrio, o è solo demerito di queste squadre?
Ma io direi che a livello di organico e di budget a disposizione pensavo che Milano e Virtus sì, qualche sconfitta potessero averla, però averle ultimamente con così abbastanza frequente non pensavo mai. Però
quindi allora è più demerito, pensi, che non equilibrio?
Direi di sì, perché c'è troppa differenza e di organico e di qualità dei giocatori con le altre squadre. Il fatto che poi, come dico io, dalla terza alla sedicesima ci sia molto equilibrio, quello è vero. Non a caso la classifica è cortissima e credo che mai come quest'anno ci vorranno 22-24 punti per poter pensare, se continua così il campionato, di salvarsi.
Ma questo vuol dire che possiamo farci venire anche qualche grillo per la testa, o stiamocene tranquilli? Ma che intanto non ce lo possiamo permettere.
Io credo che l'Eurolega finirà ai primi di aprile, no? Penso, per cui credo che dopo
Milano e magari lo mollano anche già un po' prima,
magari non... soprattutto Milano sicuro è già fuori, per cui cercherà di gestire meglio le energie dei giocatori, anche se poi giocare in Europa è sempre complicato e i giocatori soprattutto ci tengono e vogliono far bella figura, soprattutto in Eurolega. Per quello che riguarda la Virtus, bisogna vedere adesso come si evolveranno le prossime partite, però credo che poi da aprile, maggio e giugno queste due squadre saranno focalizzate solo sul campionato, e credo che lì poi, quando disporranno di tutti gli elementi a disposizione, non dovendo gestirli, penso che la differenza di valori si farà sentire.
Quindi,
si farà
poi, per quel che vale, perché se arriviamo terzi anche a mille punti di distanza, io firmo entro un secondo col sangue, ma al di là di tutto, diciamo che stiamo girando sui massimi adesso per quanto riguarda l'essere vicino a queste due formazioni. Mera sì. Soddisfazione, non credo che si debba andare poi oltre il fatto di dire bene, bello essere lì, ecco.
Sì, è bello essere terzi, però a una sconfitta dalle prime due, però dietro abbiamo a una e a due partiti di differenza molte squadre, quindi a testimonianza dell'equilibrio. Noi vogliamo sempre essere positivi, e ci mancherebbe altro, perché quello che stiamo facendo è qualcosa che all'inizio dell'anno magari tutti speravano, ma onestamente nessuno pensava che potessimo fare. Lo stiamo facendo, dobbiamo continuare su questa strada. Il campionato è lungo, molte squadre stanno cambiando giocatori, come è successo in queste ultime settimane, a partire da Scafati, a Treviso, a Trieste, alla stessa Milano che prenderà un playmaker nuovo, a Brescia che cambierà, che ha già cambiato qualcosa, a Reggio Emilia, a Reggio Emilia. Direi che cambiare un orologio che funziona,
non ce n'è motivo.
Direi non vedo motivi. Poi io sono sempre molto restio a cambiare, a meno che non ci siano o delle problematiche disciplinari o delle problematiche tecniche così clamorose,
un giocatore che va via, oppure una carenza, una lacuna,
esatto,
evidente. Facciamo un esempio: l'anno scorso il Derton ha acquistato un giocatore, no? Il playmaker islandese Fredriksen, mi pareva si chiamasse,
sì,
non è che abbia avuto un grande impatto, no?
Poi non è facile,
ha giocato poco, per cui non è anche colpa sua, però
in un sistema come il nostro non è facile inserirsi,
ecco,
per cui,
quindi o si prende magari qualcosa di collaudato, altrimenti
a meno di infortuni, o di cause disciplinari o di carenze tecniche evidenti a tutti, e non è questo il caso. Io sono sempre propenso a costruire la squadra in estate in un certo modo e poi a farla funzionare al meglio possibile.
Ecco, forse sicuramente questo è anche uno dei segreti di questi anni di continuità. Ecco, parliamo ancora della partita di Scafati. Partita, abbiamo detto, non scontata per come è venuta fuori. Sembrava magari fatta vedendo il primo quarto, sembrava magari fatta quando il Derton è tornato dopo essere stato quasi agganciato alla parità, è tornato sopra il più 17, il più 11, eccetera. In realtà bastava un amen perché Scafati tornasse lì. E non credo che sia un problema di discontinuità del Derton, forse è davvero solo equilibrio in questo caso.
Sì, allora non dobbiamo dimenticarci che Scafati ha cambiato allenatore e 5 giocatori, non è più la squadra di
però è quella
campionato.
Che abbiamo affrontato l'andata, di fatto.
Sì, parzialmente sì,
non c'è più. Esatto.
Parzialmente sì, e quelli che abbiamo affrontato all'andata erano appena arrivati, quindi hanno avuto adesso in questo mese hanno avuto un mese di tempo per potersi inserire. Credo che Scafati sarà una squadra che tutti davano per spacciata dopo 4 partite, e invece adesso è una squadra che è in lotta per la salvezza, e con questo organico credo che alla fine la otterrà. Noi non abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo essere onesti.
A tratti, allora, non male, dai.
Sì, non abbiamo fatto, secondo me, una grande partita come continuità nell'arco dei 40 minuti, andati avanti di 15 ci siamo accontentati, però poi alla fine, come spesso è successo quest'anno, siamo riusciti a gestire bene il finale della partita. Non era una partita facile, soprattutto, e anche qua mi permetto di dire una cosa, perché c'era veramente poca gente. Poca gente al palazzetto, un ambiente abbastanza freddo, e questo mi sorprende per una squadra che al secondo anno di campionato è terza in classifica. Ci deve far pensare, perché magari
non dobbiamo abituarci troppo bene.
Bravo, esatto, stavo dicendo questo, che snobbare una partita come quella con Scafati, i giocatori sono stati bravi a non farlo, però mi aspettavo che ci fosse un po' più gente, anche se capisco anche che andare a Casale non è
quello, sicuramente. Poi non dimentichiamoci però che le partite da vincere sono quelle con Scafati, non quelle con la Virtus. Poi vinciamo anche quelle, ben venga, però è lì che è il core business, no, della classifica del Derton, e dove davvero il tifoso deve non far mancare. Poi cosa deve fare il tifoso non dobbiamo dirlo noi alla radio, però certamente insomma sarebbe bello che il tifoso, però hai aggiunto quell'aspetto dei 56 km che insomma possono a volte essere un deterrente d'inverno con la nebbia e con partite magari che non sono propriamente di cartello. In ogni modo, ecco, tu dici non abbiamo fatto una grande partita, ma secondo me ne abbiamo anche fatte di peggiore quest'anno. Qui io non ho visto un Dertona brutto. Certo, ci sono stati dei cali, ci sono anche stati però dei momenti in cui alcuni singoli hanno saputo caricarsi la squadra. Filloi, Macura, Tavernelli, che ha giocato pochissimo ma è stato più determinante di tanti altri.
Sì, direi che il secondo quintetto in questa partita qua ci ha dato una grossa mano, soprattutto nei primi due quarti, dove magari col primo quintetto avevamo fatto un po' fatica, invece poi col secondo quintetto siamo andati molto meglio. E come hai sottolineato te, poi Macura nel terzo quarto ha cominciato a mettere dei canestri importanti, Tavernelli ha fatto una partita solida, Filloi ha fatto una partita da Filloi, da quello che ci aspettiamo noi.
Sì, che era un po' che non faceva tante triple, no? Che è un po', diciamo, anche il suo qualità migliore, no?
E quindi soprattutto quando, secondo me, non fai una grande partita e la porti a casa è solo un segnale positivo.
Certo,
è solo un segnale positivo, perché poi se fai una, mi preoccupo di più se fai una grande partita e la perdi.
E quello è il peggior segnale, non solo nel basket, ma in tutti gli sport, per una squadra. Quando giochi bene perdi, oppure quando vieni rimontato. Le grandi squadre di solito rimontano più che essere rimontate, quindi anche quello è molto importante. Adesso veniamo a Treviso, e sono queste meraviglie del calendario asimmetrico che ci mettono di fronte a due squadre che abbiamo incontrato nemmeno un mese fa. Treviso era il 26 di dicembre, ricordo, in quanto mio onomastico, e ricordo anche Scafati era poco prima, per cui insomma serve qualcosa il calendario asimmetrico.
Ma fatto così secondo me non ha molto senso. Nel calcio c'è il calendario asimmetrico, però c'è la condizione di 8 partite almeno dall'aver affrontato la squadra prima. Magari nel basket ci sono meno
squadre. Sì, perché cosa è un sorteggio integrale.
Esatto, magari fare 6 partite sarebbe meglio, però questo è, quindi noi andiamo a giocare a Treviso, sappiamo che troveremo una squadra che in casa ci ha messo in grande difficoltà e non a caso abbiamo perso, e che soprattutto ha inserito questa settimana due giocatori che conosco bene, come Ottavio Stellis e Ugo Invernizzi, che sono due giocatori di livello superiore ai giocatori che andranno a sostituire.
Soprattutto però Treviso.
Sì, Invernizzi è un grandissimo tiratore, proprio tiratore mortifero, come dimostra la sua carriera, e Ottavio Stellis è un giocatore che è andato anche in Eurolega, ha giocato con l'Olympiacos, che quest'anno mi sembra che era in Corea del Sud, non credo che abbia fatto grandi cose, perché oppure il campionato, non lo so, adesso non è di alto livello, però è chiaro che se va a Treviso, una piazza come Treviso, che è una delle piazze storiche della nostra pallacanestro, chiaramente è un segnale che il club ha voluto dare alla città, ai tifosi, che con l'inserimento di questi due giocatori il livello della squadra si alza, e questo è inevitabile. Se poi pensiamo che Iro Egbu sta dimostrando in questo campionato le sue qualità, Banks non ha bisogno di presentazioni, sotto Sorokas, che conosciamo molto bene,
il nostro ex, Antunen,
cose del genere, una squadra che chiaramente è cambiata rispetto all'inizio, come Trieste è cambiata rispetto all'inizio.
Ecco, Massimo, però, al netto di questi acquisti, il cui impatto comunque non si è ancora visto, pur essendo collaudati, conosciuti, è anche una squadra così, io l'ho vista giocare solo contro il Dertona, per cui vado un po' superficialmente, però è anche una squadra un po' imprevedibile, perché sta facendo un campionato chiaramente negativo per tutte le difficoltà, le coppe, le partenza ritardata, qualche acquisto sbagliato, però è anche capace certe volte di fare delle imprese che dici come ha fatto a vincere questa partita.
Beh, non ultima quella di Brescia, che ha vinto una partita incredibile.
Ad esempio, avevamo in trasmissione il mio collega della Gazzetta sabato scorso, Alberto Banzola, e lui mi diceva di prenderlo con le pinze, e purtroppo ne ha avuto ragione, ha perso di un punto, no?
Certo, ma soprattutto perché erano sotto di 4 punti a 14 secondi alla fine con la palla in mano a Brescia, quindi ha vinto una partita che dimostra il fatto che la vittoria che avevo ottenuto a Casale contro di noi non era effimera, ma era una vittoria che aveva confermato le qualità che quella squadra può avere al di là dei problemi che hanno avuto, però un campionato equilibrato, come ti ho detto prima, tutti possono veramente vincere con tutti.
Senti, Massimo, possibili contromosse che fa il Dertona, quali sono le cose a cui stare attenti a Treviso e quali invece i punti di forza per bucarli?
Chiaramente la pericolosità, come hanno dimostrato contro di noi segnando quasi 60 punti il duo Banks e Iroegbu.
Due diavoli, quella partita.
È la priorità. Chiaramente è la priorità. Adesso inseriscono due giocatori che hanno impatto, perché sono due giocatori di livello, per cui bisogna stare attenti. Adesso non so come si inseriranno, se sono in forma.
Non quindi credo cos'è? Che uno contro uno, Massimo?
È un'attenzione particolare, soprattutto nelle situazioni di uno contro uno, che nella partita in casa, qua a Casale, abbiamo sofferto molto. E di Roegbu e di Banks. Quello dovrebbe essere quello che abbiamo pensato noi, proprio di contenere questi due giocatori. Poi è chiaro che la partita poi la si gioca in 10, spesso magari anche in 11 o 12. Vedremo poi cosa offrirà nell'arco dei 40 minuti per poter aggiustare le cose. Andiamo a giocare con la convinzione di poter far bene, questo sicuramente, e di riscattare la sconfitta che abbiamo subito in casa. Però sappiamo anche che l'avversario è di livello e, se possibile, ha alzato ancora di più il livello inserendo questi due giocatori.
Aiuto, però appunto tanti elementi sono anche a favore del Dertona, come appunto la voglia di riscatto. Staremo a vedere, si gioca a 17:30, non ho davanti il programma delle televisioni, ma credo sia anche in chiaro visto l'orario, no?
Non lo so, cercherò
di informarmi, poi magari dopo il giornale radio ai nostri ascoltatori darò qualcosa di preciso. Per adesso provo ancora a fare una ricerca al volo. Ringrazio comunque il vice allenatore del Dertona, Massimo Galli, per questo aiuto prezioso nel pianificare un po' la giornata e andare un po' a vedere la partita. Sì, è in chiaro, tra l'altro ho tirato lungo un attimo, è in chiaro su D-Max, perché la partita delle 17:30 di solito è in questa televisione. Sì, confermato, è in chiaro su D-Max, quindi anche chi non ha l'abbonamento può da lontano sostenere il Dertona. Grazie Massimo.
Va bene, grazie a voi, arrivederci. Okay. A tutti.
In bocca al lupo naturalmente al Dertona. Pubblicità e giornale radio adesso.
A tra poco.
In un ambiente stimolante ed accogliente, la palestra American Club di Tortona ti offre